Lezione 23esima, parte prima del corso su Giovanni Gentile e il problema della pedagogia. Il tema di questa lezione è l'avvenire della pedagogia secondo Giovanni Gentile. Per Gentile, la vita che viviamo, l'abbiamo già visto nella precedente lezione, per sintesi, per sommi capi, deve tendere a realizzare il meglio che si possa idealmente concepire, il meglio che si possa attivamente realizzare. Questo deve essere il contenuto del nostro insegnamento e quindi della pedagogia, di ogni riforma della scuola, di ogni vera riforma della scuola e di ogni educazione. E questo è anche il compito della nostra personalità, comunque si consideri, da qualunque aspetto, da qualunque punto di vista si guardi. La nostra personalità, per Gentile, non ha una sostanza particolare che non sia insieme universale. Qui ritorna, in altri termini, lo stesso problema del rapporto tra gli individui, dell'idea che Gentile ha degli individui. Cioè, gli individui non sono delle monadi senza porte e finestre, non sono degli atomi indivisibili, ma in interiore homine c'è la società e quindi nello stesso momento la realtà individuale che abbiamo a che fare con una realtà individuale, abbiamo a che fare anche con una realtà sociale, cioè una sostanza particolare e una sostanza nello stesso tempo universale. Quindi, per Gentile, le singole personalità sono nello stesso tempo singole personalità, quanto di più singolo ci possa essere, però sono anche personalità domestica, sociale, politica, o come altrimenti essa nel suo storico svolgimento si determini, cioè a seconda della determinazione concreta della personalità nel corso delle varie società, nel corso delle varie strutture politiche, nel corso delle varie vicende storiche, eventi storici. A questo fondo di universalità, ognuno di noi, dice Gentile, attinge il proprio valore umano. Lingua, logica, legge, educazione, e ogni educazione mira a formare, appunto, a realizzare questo spirito universale, cioè a spogliare l'individuo dei propri tratti egoistici per farlo diventare universale, conscio appunto di essere uno spirito universale. E ciò che in essa, cioè nella singola particolarità, nella singola individualità, come in qualsiasi altro mo momento della vita umana, interviene proprio in questo senso, a far sì che nel momento in cui si realizza l'individuo, si realizza anche la società che è nell'individuo, gli aspetti sociali. E interviene perciò a maggior ragione Gentile questo discorso nella scuola come la scienza e la coscienza e tutta la personalità del maestro. In questo modo di intendere l'educazione, per Gentile, la opposizione, la immediata opposizione logica di maestro e di discente, di educando e di educatore, si viene a grado risolvendo nell'unità del processo universale. Questo è il compito e questa è la meta appunto dell'educazione e della scuola, cioè a grado risolvere la contrapposizione, risolvere l'opposizione tra docente e discente nell'unità appunto del processo formativo in cui l'educazione via via si attua. L'educazione, per queste ragioni, non è un fatto che empiricamente si osservi e si possa fissare e ritenere soggetto a leggi come di natura, come a leggi di natura. Non è un qualche cosa, appunto, per Gentile, che abbia un termine che possa essere svolto in una determinata ora, in un certo numero di ore, ma è un processo continuo, un processo che continua per tutta la vita e che non è mai concluso in un determinato tempo, in un determinato momento della vita. L'uomo che si educa proprio per questo motivo è l'uomo inteso rigorosamente come spirito libero, in quanto infinito e veramente universale in ogni suo momento e atteggiamento. L'educatore lì deve guardarsi per farsi un concetto adeguato della sua opera, cioè di quello che è il compito. Il compito appunto è questo, cioè sparticolarizzarsi, e da qui anche l'enorme responsabilità che si svela per Gentile a chi rifletta come nella monade dell'individuo, nell'anima semplicetta del bimbo che si abbandona fiducioso, fiduciosa al pollice plasmatore, vibra, dice Gentile, l'infinito, e nasce ogni attimo una vita che si ripercuote in tutta la sconfinata distesa dello spazio, del tempo, di ogni reale. Proprio per queste ragioni, proprio perché l'individuo ha in interiore homine la società, per così dire, un animale politico nel senso letterale del termine, un animale che vive nella polis, a quel punto ogni azione, anche la più piccola azione che si compie, anche l'azione del bambino, del fanciullo, ha ripercussioni infinite, si ripercuote, per usare le testuali parole di Gentile, in tutta la sconfinata distesa dello spazio, del tempo, di ogni reale, cioè quindi ha ripercussioni nel tutto. E qui ancora una volta in gioco l'idea di un organismo, una visione organicistica appunto della realtà, è come in un organismo ogni aspetto, ogni azione di una singola parte, di singole membra, si ripercuote all'interno di tutto l'organismo. L'azione di un dito, l'azione di una mano o di un altro organo ha ripercussioni per quanto riguarda la vita di tutto l'organismo. Allo stesso modo si può dire del processo educativo, cioè ogni singola azione educativa, ogni singola azione ha questo sterminato campo di esplicitazione, ha questo influsso in tutta la realtà che ci circonda, in tutte le varie relazioni, nelle relazioni con gli altri, nelle relazioni sociali, eccetera. E proprio per queste ragioni l'educazione individuale è nello stesso tempo anche una educazione sociale. La pedagogia di conseguenza ha immediate implicazioni sociali, e l'educatore deve intravedere, per Gentile, deve sentire questo infinito in cui si spande ogni sua parola, ogni suo sguardo, ogni suo gesto. Deve, entrando in scuola, accostandosi a quel fanciullo, a cui non si deve soltanto magna reverenzia, per Gentile, ma lo stesso culto che ha tutte le cose divine. Deve sentirsi in alto l'educatore, il maestro, molto in alto, e sentire la difficoltà e il dovere di mantenersi appunto in questa condizione, proprio per via delle ripercussioni all'infinito, delle infinite ripercussioni, dell'infinito influsso e interagire che ha ogni sua parola, ogni suo sguardo, ogni suo gesto. Chi non è in grado, per Gentile, dentro la scuola, di sentire l'ampiezza di questa prospettiva, di avvertire, dice, la santità del luogo e dell'opera che intraprende a celebrarvi, non è un educatore. La spiritualità dell'educazione, peraltro, diventa una formula vuota e un motivo di retoriche e divagazioni se non si possiede da una parte il concetto dell'essenza e degli attributi dello spirito, cioè non si è consci di questo immane compito, di questo compito appunto che Gentile paragona ad un culto divino, paragona, dice, alla santità del luogo e dell'opera, come se si trattasse di un'opera santa a tutti gli effetti, perché in questo modo l'educazione, la singola educazione, i singoli gesti hanno ripercussione, immediata ripercussione sul tutto. Anche quando, dice, si agisce, si compie una singola azione, l'educazione spirituale è sempre quella, che si espande all'infinito in ogni momento, in ogni attimo, anche quando vuole essere educazione fisica. Prendiamo ad esempio, dice Gentile, l'educazione fisica sembra una pura e semplice questione esteriore, cioè sembra l'addestramento di un determinato organo, l'addestramento di braccia, di gambe, eccetera, però anche l'educazione fisica rientra in questo processo educativo, in tutto questo processo educativo, e non è concepibile se non come formazione dello spirito e propriamente del carattere. Quindi ancora una volta qui si ha a che fare con una visione organicistica, e allora ogni aspetto, ogni azione, anche un'azione apparentemente solo fisica, ha ripercussioni per quanto riguarda tutto l'organismo, l'organismo nella sua interezza. E allora, educazione, dice Gentile, che potrete attuare in mille modi diversi, ma serbando fede sempre alla legge che scaturisce dalla sua intima essenza e ne costituisce l'immanente ideale. Ciò quindi ancora una volta ritorna lo stesso discorso, e ritorna il fatto che ogni educazione per Gentile è buona, ma a patto di essere educazione, educazione filosofica, educazione umana, educazione che metta in moto tutto lo spirito, perché appunto è questo l'effetto, e questo è il risultato dell'educazione, di qualsiasi tipo di educazione, anche, scusate, l'educazione filosofica, l'educazione umana, mette in moto tutto lo spirito, tutta la realtà, ha ripercussioni all'interno di tutto l'organismo, e non ne lascia, non è possibile, dice, atrofizzare per disuso nessun organo necessario, nessun organo, perché tutti gli organi e tutte le varie parti di questo organismo, di questa educazione, di questo processo formativo, concorrono nel dare equilibrio all'organismo e nel formare l'organismo, e non bisogna perciò opprimerlo sotto il peso delle cose e della divinità, non bisogna neanche esaltarlo a dismisura nella coscienza della sua possanza. Quindi, in questo modo, dice, non bisogna neanche far sì che venga stritolata questa educazione, che questa formazione, questo processo formativo venga stritolato all'interno, dice, di una realtà inumana. Cioè, quindi qui entra in gioco il tema della libertà umana, proprio perché si hanno queste ripercussioni, si hanno queste implicazioni a livello di tutto l'organismo. L'organismo deve potersi autodeterminare liberamente. E questo, per Gentile, in definitiva, è l'ideale della nostra educazione. Bisogna, a questo punto, vista l'importanza di questa educazione, viste le implicazioni di questo processo formativo a tutti i livelli, occorre inculcare questa formazione, l'ideale di questa formazione, come una missione da attuare con grande libertà, con la libertà dell'uomo nel mondo della cultura e in generale in tutto il mondo, di una libertà, come si dice, che è metafisica, che nessuno può strapparci, che l'educatore deve rispettare se vuol far opera conforme agli interessi e alla natura dello spirito. E quindi, come ulteriore conseguenza, questa educazione deve essere privata di quei pregiudizi realistici che sono costituiti dai libri di testo prestabiliti ed imposti, fino a ieri, dice Gentile, obbligati ad usare, anonimi, libri di testo imposti dallo Stato, uguali per tutti, come se tutti potessero avere lo stesso programma, la stessa anima, in un insegnamento condannato ad infliggere a volenti e nolenti. E quindi l'educazione nozionistica, l'educazione dei libri di testo, della manualistica è da rigettare in tutti i modi possibili perché non tiene conto della libertà, delle libertà individuali, del rispetto per la libertà e del fatto che nell'educazione bisogna tener conto appunto delle varie tendenze, delle varie attitudini, e questo è l'ideale della nostra educazione per gentile.